www.redigio.it. E la storia continua. Un diluvio minore è un racconto con una leggenda originale. Beh, prima di tutto venne il diluvio. Prima di tutte le altre alluvioni e inondazioni e di tutti i principali allagamenti, e se si considerano i fiumi straripati dal loro letto naturale o i laghi traboccati dal loro bacino abituale, si ha la certezza che non sono altro che imitazioni. Il diluvio fu la prima vera catastrofe acquatica mai apparsa sulla faccia della Terra. Coinvolse tutto il pianeta e per quello fu detto universale. Così che uno studioso di problemi legati alle calamità naturali, un cataclismologo per dirla in breve, si occupa delle alluvioni dalle origini ai giorni nostri e deve per forza fare i conti con un diluvio universale. Poi, se si continua negli studi, strada facendo, di sicuro si imbatterà in quella serie infinita di leggende che riguardano i paesi sommersi. Si tratta cioè di tutti quei villaggi che per una ragione o per l'altra scomparvero inghiottiti dai torrenti sgorgati da un acquazzone prolungato o colati a picco per colpa di una inondazione catastrofica e improvvisa. Salvo casi anomali come quello del pianto di rotto e irrefrenabile di una fanciulla che ha perduto l'amato bene, lacrimò per così lungo tempo da sommergere la solita conca ubertosa sempre disponibile per ogni evenienza. Ma lo studioso attento e paziente finirà presto con l'accorgersi che c'è un punto in comune tra tutte queste alluvioni da leggenda e l'indiscusso capostipite, cioè il diluvio universale. Il punto in comune è la maledizione. Maledizione divina, si intende, o comunque soprannaturale, come se la prima lezione universale non fosse servita e da qualche parte, in qualche momento della storia, ci fosse un certo branco di incoscienti incalliti che si intestardisce a non amare il prossimo suo come se stesso. E più efferate sono le stragi, le malefatte, le orge, gli olocausti, più celeri sono l'intervento supremo e la successiva maledizione. Niente di meglio che mettere tutto a tacere, seppellendo il paese e i suoi malandrini, con un diluvio, questa volta circoscritto e parziale per ragione di etica professionale. I laghi prealpini sono nati quasi tutti così, con una salutare inondazione punitiva e la Lombardia è disseminata di paesi sommersi. Questo almeno per chi vuol dare retta seriamente alle leggende e non bada per nulla alle bubole scientifiche delle origini glaciali dei laghi. E questo vale anche per voi. Non si stancava di ripetere il vecchio pescatore ai due apprendisti che da qualche tempo stavano con lui al lago Delio per imparare il mestiere. Il lago era così piccolo che tre pescatori in una volta potevano sembrare una flotta in assetto bellico. Ma se i due sbarbatelli erano lassù, significava solo che era quasi tempo di ricambio generazionale. In un paio di estati il vecchio si sarebbe consumato del tutto e sarebbero stati i nuovi affittuari dei diritti di pesca per volere del conte C.R., signore di quelle valli, di quei monti e di quei pesci. La questione della successione era un diritto secolare, un vincolo feudale così radicato da diventare una faccenda del tutto naturale. Il pescatore, che aveva acquisito un pacato determinismo personale nei confronti dell'inevitabile, lasciava che le cose scorressero. Lo infastidiva solo il fatto che cominciasse, già allora, l'indisponente incredulità delle nuove leve nei riguardi delle storie dei vecchi. E se i giovanotti erano garzoni volenterosi nel cucire le maglie delle reti, non lo erano altrettanto nei racconti della sera. Allora, ed è tutto normale, secondo te, che sul fondo del lago ci siano le rovine di un villaggio? Lo incalzava irriguardoso il pevello Jerome, quando il vecchio pescatore riattaccava la solita solfa. Non è una mia opinione, ci sono davvero, ribatteva l'uomo, deluso dalla differenza di quei due. Già, e noi saremmo peggio dei miscredenti, concludeva con un'aria di finta afflizione Japhet, l'altra matricola. Il racconto del villaggio sommerso, delle acque accaterate che l'avevano inondato, era una prerogativa delle sere in riva al lago. Al vecchio piaceva raccontare di quella specie di diluvio e non faceva caso se ormai alle prime parole della narrazione Jerome e Japhet si raggomitolavano e cominciavano a prendere sonno. La pioggia incessante conciliava l'assopimento, e in fondo gli apprendisti erano grati al vecchio se faceva diluviare tutte le sere. Novizi della pesca, ma svelti nella lingua, i due ci avevano messo un attimo a coniare un soprannome per il loro precettore di lago, che, per la sua stessa missione, navigava da anni sopra le acque di un diluvio minore. Tanto è vero che ogni mattina, quando uscivano con lui sul lago a provare le reti di produzione propria, si rammentavano sempre ridacchiando. Ehi, Noè, sei sicuro di aver preso tutto sull'arca? Non ti sarai mica scordato i due eliocorni? State tranquilli, replicava Noè, che era ancora un uomo di spirito. Stamattina, tra tutti gli animali in circolazione, ho caricato persino una coppia di mocciosi. E cominciava a remare tra un tetto e l'altro, secondo lui, ondeggiando tra i possibili comignoli affioranti, per non parlare delle grondaie. Se il villaggio era stato sommerso, la colpa era tutta del feudatario di Maccagno, dei suoi accoliti e di gran parte dei nativi, ciascuno con la sua percentuale di criminalità attiva, passiva o indotta che fosse. Infatti, per ordine del feudatario del Lago Maggiore, i suoi sgherri avevano imposto a tutti gli abitanti del piccolo borgo montano di isolare e abbandonare a loro stessi la vedova e i figli di un contadino del loco, che, inadempiente ai suoi doveri di servo della gleba, era stato giustiziato. L'angheria di turno fu applicata alla lettera. Ma giunto allo stremo delle forze, il nucleo familiare, emarginato, fu soccorso un bel dì dal consueto pellegrino senza nome che, passando da quelle parti, convinse madre e prole a seguirlo per le vie del destino. www.redigio.it E la storia continua.